It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah.
Benvenuti alla quinta puntata qui dalla Sapienza di Radio In Mensa, con voi per la prossima ora Riccardo Cotumaccio, con me alla mia destra, anche in trasferta, anche dal vivo, anche sul campo, Francesca Barbato.
Buongiorno Riccardo, buongiorno, eccoci, sì, effettivamente siamo arrivati ormai alla quinta puntata in presenza dalla mensa di via Cesare De Lollis a Roma, l'Università La Sapienza, ma in più ricordiamo anche i nostri impegni che ci vedono appunto nelle altre sedi di Porta Futuro Lazio regionali. Siamo già state a Latina, questa volta con la nostra carissima collega Chiara Di Paola, che salutiamo, e saremo di nuovo insieme io e lei venerdì, perché andremo questa volta al rettorato dell'Università della Sapienza, che si trova a Viterbo. Quindi passiamo dal Basso Lazio al Nord Lazio, zona Tuscia, e sarà interessante anche lì capire appunto qualcosa di più sulla nostra trasmissione.
Senti Francesca, ma cos'è Radio In Mensa? Torniamo anche un po' alle origini di questa nostra missione, di questo nostro progetto.
Radio In Mensa nasce come un progetto sostenuto, promosso da Disco Lazio, che ricordiamo è l'ente regionale per il diritto allo studio, e ovviamente il nostro network Labo Radio. Noi ricordiamo che ovviamente da decenni portiamo avanti nelle scuole, negli istituti superiori e non solo, progetti di media literacy, ossia un avvicinamento, una presa di conoscenza al mondo del giornalismo scritto e soprattutto radiofonico. I nostri radio kit sono ormai sparsi, no? In varie parti italiane, in varie scuole, per progetti di educazione e aiutare i ragazzi non solo a conoscere quello che è il mestiere radiofonico, ma anche dare voce alle loro opinioni, idee, progetti. Quindi aiutiamo direttamente le scuole con la collaborando con il Ministero e con gli istituti superiori. Questa volta la collaborazione di Labo Radio è insieme appunto al Disco Lazio, che è questo ente regionale per il diritto allo studio, insieme a Porta Futuro Lazio. Sono due enti che si occupano di formazione, di avvicinamento degli studenti al mondo universitario, ma anche al mondo del lavoro. E qui quindi entriamo in gioco noi, perché ricordiamo che Radio In Mensa non è solo la trasmissione che state ascoltando il martedì dalla mensa di via Cesare De Lollis e qualche giovedì in trasferta, come ho appena detto, ma c'è anche un corso appunto che abbiamo aperto, una call aperta a tutti in realtà, proprio per partecipare ai nostri corsi di giornalismo radiofonico. Un'opportunità per tutti di conoscere da vicino cosa fa il redattore, cos'è un conduttore, cosa fa la regia ovviamente. Quindi ogni martedì pomeriggio, sempre la nostra Chiara Di Paola, sempre qui nella sede centrale, diciamo quella della Sapienza in zona San Lorenzo, presso gli uffici di Porta Futuro Lazio, terremo questo corso fino al mese di dicembre, aperto a tutti, che dà la possibilità appunto di conoscere in prima persona come è cambiato e come funziona il media della radio.
Radio In Mensa ormai ha una sua storia, no? Anche nelle nostre rubriche, quindi anche oggi torneremo su alcuni nostri cavalli di battaglia, specialmente gastronomici, quindi oggi qualche colpaccio anche dall'estero. Con Francesca ci siamo confrontati davanti a un libro di ricette e abbiamo comunque scovato alcuni consigli da presentarvi, quindi la puntata sarà ricca, Francesca, quindi è piena di sorprese.
Sì, dal sapore internazionale effettivamente la rubrica di oggi, e senza farlo neanche apposta, perché ci siamo coordinati in maniera indipendente e autonoma, e poi siamo aggiunti entrambi a due ricette appunto non tipicamente italiane, ma sicuramente molto amate dagli studenti italiani e non solo. Ma appunto restate collegati per saperne di più. E invece, a proposito di talk ormai fissi, rubriche, è fissa la rubrica Disco in Forma, che è appunto lo spazio che dedichiamo all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio. Oggi siamo soli in studio per cause di forza maggiore, ma appunto ci occuperemo noi direttamente di parlare di un interessante progetto che poi avremo modo nelle prossime settimane anche di tornare ad approfondire direttamente con la referente. Parlo del progetto Formazione e Cultura, già due parole chiave, no? dell'Ente al Diritto allo Studio. È un progetto degli studenti universitari che si offrono in poche parole come volontari per dare delle ripetizioni agli studenti del liceo che versano in situazioni di difficoltà economiche, sociali, ma talvolta anche familiari. Andiamo nel dettaglio, Riccardo, e andiamo a vedere un po' come è costituito questo progetto. Intanto si parla del progetto Volontari per l'Educazione. Questo è il titolo che ovviamente potete cercare per avere poi maggiori dettagli. È un progetto ideato da Save the Children, che vede a partire da quest'anno la collaborazione di Disco, quindi ricordiamo l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio. Il progetto ha come obiettivo il recupero degli apprendimenti e della motivazione allo studio di bambini e adolescenti dai 9 ai 17 anni, quindi aperto ovviamente a un'ampia fetta di studenti e popolazioni, aperto a chi? A coloro che sono colpiti dalla crisi educativa prodotta dalla pandemia Covid-19, che prevede di affiancare stabilmente un volontario, ovviamente adeguatamente formato, a un singolo bambino o adolescente o anche a un piccolo gruppo di bambini e adolescenti per l'accompagnamento allo studio online. Quindi c'è questa messa a disposizione di fatto di volontari che aiuteranno i ragazzi, gli studenti con difficoltà a poter svolgere i compiti pomeridiani e a recuperare quelle materie scolastiche magari un po' più ostiche. E il tutto è fatto in base, su base volontaria. Questo lo sottolineo perché effettivamente anche il dover recuperare delle materie, dover ricorrere, no, a uno studio intensivo potenziato tramite ripetizioni o gruppi di studio, purtroppo, Riccardo, non tutte le famiglie possono permettersi, no, di avere questo, di dare questo strumento in più ai propri figli. Quindi è sicuramente un qualcosa di apprezzabile.
Sì, non è scontato assolutamente partire tutti con gli stessi mezzi o le stesse possibilità, quindi è un beneficio che oggettivamente ci rende anche fieri, no, di collaborare sotto questo aspetto, e che dà un vantaggio a tantissimi ragazzi, Francesca, quindi anche questa è Radio Immensa.
Assolutamente. Come funziona questo progetto per coloro che sono all'ascolto? Il sostegno necessita di una disponibilità di almeno due momenti a settimana, da un'ora e mezza ciascuno, quindi un totale di 3 ore a settimana a disposizione. Nei giorni compresi sono quelli dal lunedì al venerdì, di pomeriggio ovviamente, quindi una fascia oraria che va dalle 14 alle 18. Il tutto, quindi questo affiancamento, per un periodo di 3 mesi. Ogni sostegno, ricordiamo, avrà un focus tematico specifico, quindi a seconda ovviamente dei bisogni del minore coinvolto e a partire dalle indicazioni della scuola. Quindi si possono spaziare le ripetizioni ovviamente dalle materie umanistiche alle materie scientifiche, anche all'italiano L2 ovviamente per coloro, gli studenti stranieri che magari sono entrati da poco nel sistema scolastico italiano, anche le lingue straniere, ma anche una preparazione alla licenza media e al sostegno prettamente legato ai compiti anche durante l'estate. Tutti i volontari e le volontarie saranno supportati attraverso due momenti formativi prima di essere ovviamente pronti a iniziare il loro percorso e supportare al meglio i loro studenti. La prima, da fare quando si preferisce perché verrà fatta come formazione on demand, avrà la durata di 4 ore, mentre la seconda sarà di 2 ore in un webinar live e permetterà un confronto diretto con lo staff e si potranno fare delle domande sul progetto. I tutoraggi, ricordiamo, individuali saranno o a piccoli gruppi, hanno una cadenza quindi settimanale divisa in questi due momenti, il tutto per un periodo di 3 mesi. Come farne parte, come partecipare, perché magari qualcuno vuole candidarsi a essere volontari? Semplicemente contattate tramite sito nella sezione contatti Disco Lazio, che ricordiamo è partner di questo importante evento iniziativo, seguire le istruzioni che verranno inviate, riceverete poi una volta inviata la mail tutte le indicazioni per diventare un tutor e partecipare al progetto Volontari per l'Educazione.
Grazie Francesca, noi andiamo in break musicale, non li mandiamo quasi mai, per oggi è tempo dei Queen, questa è Killer Queen, tra poco.
She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Anthony cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of an imitation, you can't take care. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China. She might have been again incidentally in that way. Love you came naturally from Paris. Naturally, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
Sheer Heart Attack, un album strepitoso dei Queen, i primissimi Queen, quelli del 1974. Ci ascoltiamo un secondo brano in The Lap of the Gods, poi torniamo con le nostre rubriche.
Love.
Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato qui da La Sapienza, Radio In Mensa. Francesca, ben trovata.
Ben trovato a te Riccardo. Nel frattempo ovviamente noi ricordiamo che, situandoci proprio fuori dalla mensa, anche per dare le coordinate geografiche per chi il martedì vuole venirci a trovare, vediamo ovviamente ogni giorno un via vai di studenti, studentesse sempre molto affamate, direi, perché la location ovviamente porta a quello. E quindi noi, per rispondere un po' a questa esigenza di cibo, abbiamo istituito questa rubrica ormai fissa, che è la rubrica della cucina del fuorisede, perché La Sapienza, ricordiamo, è anche una facoltà molto frequentata da ragazzi che provengono da ogni parte d'Italia. C'è un po' il mito, no? In un certo senso, della Sapienza, l'università della capitale, la prima università. Quindi ovviamente noi siamo qui ad accogliere spesso anche quelle che sono le tradizioni locali dei vari studenti e studentesse che passano. Alcune proprio nel momento in cui stanno mangiando, nel senso letterale del termine. Sento la musica di sottofondo, quindi credo che sia arrivato il momento di lanciare la rubrica.
La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ha. Alzarsi così presto non la puoi salutare.
E a proposito di ricette, di tutto ciò che è amato dagli studenti, abbiamo anticipato nel talk precedente che oggi ci saremo dedicate alla cucina internazionale, no? Quindi Riccardo, io lascio a te la parola, come sempre, per raccontare quella che è la tua proposta del giorno.
Ma io scelgo in realtà quello che è un grande classico della mia settimana, no? Il pollo con curry, che insomma lascia molte tracce nella cucina, anche rispetto agli odori e ai profumi dell'intera casa. Però è una ricetta molto buona, molto salutare anche, se la si accompagna anche con un po' di riso è un pasto completo. Però non è facile mettersi lì ai fornelli e farlo, quindi oggi arrivano i miei consigli.
Effetto vitamina.
Oh, intanto molto banalmente dobbiamo partire dal pollo, insomma, cioè, c'è poco da fare. Però ci sono diverse alternative, perché c'è chi si fa fare i bocconcini magari di pollo dal macellaio. Io consiglio in realtà di prendere anche le parti della coscia, sono più saporite, meno secche, diciamo, rispetto al petto, no? Notoriamente il petto di pollo è il piatto più triste per eccellenza, no? È il pettino di pollo, però dipende come lo condisci.
Esatto, esatto, perché anche lì, no, in base al condimento, io per esempio faccio un petto di pollo all'arancia, che devo dire che è molto gustoso.
O al limone anche, no? Anche. Dire, dipende anche da quello che vai giustamente a mettere. Però ecco, in assoluto io andrei con un mix di coscia e petto, lo vado a far cuocere in padella, una piccola scottata, nulla di più. E poi vado subito a fare un fondo di cipolla, lo metto insieme al pollo in modo tale da farlo molto finemente, da creare un sapore più forte. Al contempo cosa bisogna fare? Molto semplicemente, una volta cotto e spadellato il pollo, lo si deve far cuocere un pochino più a lungo, bisogna creare la crema fondamentalmente. Come si fa? In due modi: o con una noce di burro, la si fa sciogliere, una noce anche abbastanza generosa e importante di burro, oppure si usa del latte con il quale poi lentamente si aggiunge un po' di curry, lì a piacere, diciamo, no? Finché lo si sopporta. C'è chi ne mette tantissimo, c'è chi ne mette giusto un paio di spolverate per dare anche l'aroma di curry senza appesantire un po' troppo. A quel punto il pollo deve cuocere letteralmente nel brodo inizialmente, se si usa il latte e se si usa anche molto burro. Lentamente, a cottura lenta, però il pollo diventerà in quel caso cotto benissimo e circondato da una cremina irresistibile. Al contempo vi consiglio, per creare un piatto completo, di cuocere del riso, possibilmente basmati, così da creare per l'appunto letteralmente un primo. Poi si può mischiare, si può mangiare insieme, così a fianco, però ecco, secondo me con il riso basmati il piatto diventa completo. Infine, per dargli anche una spolverata di freschezza, consiglio un po' di prezzemolo tritato, oppure, per chi preferisse, anche l'erba cipollina, che va ad alleggerire un po' il gusto per alcuni pesante del curry. Questa è la mia ricetta di oggi.
E io, come sempre, in questo momento, anche se ho già mangiato, anche se in qualsiasi momento della giornata anche vado a riascoltare questo momento, mi torna la fame e l'appetito.
No,
quindi grazie.
Sta,
grazie.
Anche ora, Riccardo, più o meno, insomma, di pranzo, quindi bisogna ammetterlo questo. Questo è un blocco controproducente. niente per quanto ci riguarda, cioè ci troviamo di fronte a una grande esigenza, ma stando in radio, pensate, non possiamo assolutamente mangiare. La cosa che mi diverte molto è che nel frattempo vedo già gente che ha finito di pranzare. Sì. Come è possibile? Cioè si pranza presto. Io sono uno di quelli che pranza presto, attenzione, però anche da studenti si pranza presto, sto notando, gente che esce alle 12 già finito.
Allora, diciamo che la risposta più gettonata che ci hanno dato è quella del avere una lezione a breve e quindi l'esigenza di anticipare il pranzo per poi andare a lezione, però effettivamente si mangia a tutte le ore, quindi io quando frequentavo l'università invece mangiavo principalmente più verso le 14, 14:30, sempre sì, però per esigenze di lezioni ovviamente, quindi è tutto molto soggettivo.
E ora tocca a te, non si scampa.
No, è che io appunto sto evitando di prendere l'argomento perché è un altro, diciamo, cibo, prodotto soprattutto, che mi mette molto appetito. Allora, ho pensato che in queste settimane ho sempre parlato principalmente di primi piatti o comunque di piatti già che prevedevano un certo, diciamo, utilizzo dei fornelli e della cucina. Ho pensato adesso cos'è che fanno spesso gli studenti universitari, magari anche a fine di una giornata di lavoro, di studio perlomeno. L'aperitivo. L'aperitivo è proprio il momento migliore, no? Per conoscersi, anche un aperitivo fatto a casa, no? Dopo una giornata di studio. Quindi ho pensato a quelli che possono essere i prodotti, diciamo, più amati e utilizzati, e sicuramente quello che sto per dire è qualcosa che negli ultimi anni ha avuto un ulteriore boom, mai quanto i poké, che sono più in
Roma.
Io li amo. Però lo sai che ce ne sono più a Roma, nella capitale, che alle Hawaii ormai?
Ah, ci sta, noi siamo grandi amanti dei poké.
Esatto.
Mangiamo. Dai, è piatto perfetto, diamine, c'è tutto dentro.
È molto completo come piatto, anch'io lo adoro. Poi io sono una che ama molto, diciamo, assaggiare e provare sapori anche, no? Magari contrastanti, internazionali. Sono una molto curiosa della cucina estera, così come della cultura. E negli ultimi anni però ha preso molto piede e sicuramente si è inserito anche alcuni prodotti che prima magari non venivano utilizzati. Fra questi c'è, arriviamo al dunque, l'avocado. L'avocado viene spesso utilizzato anche nel poké, ma soprattutto per realizzare il guacamole. E allora, per preparare il guacamole, per prima cosa mondate e tritate finamente la cipolla. Poi, consiglio, aggiungere anche un po' di coriandolo, anche questo finemente tritato. Poi, la scelta dell'avocado in realtà è la prima cosa e parte già dal supermercato. Cercate di scegliere un avocado che sia all'aspetto maturo. Come capirlo? Deve essere non troppo morbido, ma allo stesso tempo neanche troppo duro. Cioè, l'avocado sasso lasciatelo lì nel reparto perché non verrà fuori una buona salsa. Quindi prendete l'avocado, lo tagliate a metà ed estraete quello che io chiamo l'ossicino interno, che è bello, insomma, consistente. A questo punto potete prelevare la polpa con l'aiuto di un cucchiaio e versatela all'interno ovviamente di una ciotolina. Aggiungete il succo di lime, in alternativa se non avete va bene anche una spruzzata bella consistente di succo di limone, e cominciate a pestare fino a ottenere una crema, cioè dovete cercare ovviamente di rendere i pezzettini di avocado molto fluidi. Unite a quel punto anche la cipolla tritata e il coriandolo. Ovviamente per quanto riguarda cipolla, lime, coriandolo, sono tutti elementi che servono a dare più sapore all'avocado, ma sono altamente soggettivi, quindi se preferite utilizzare un'altra spezia, fate pure. Comunque, utilizzare quindi la cipolla, coriandolo, continuate a pestare e a amalgamare bene la salsa e poi aggiustate anche di sale. Se vi piace il piccante, e a me personalmente piace, quindi ve lo consiglio, potete anche aggiungere a questo punto un pochino di peperoncino fresco e anche qualche goccia di tabasco, quindi andiamo proprio sul fino. In ultimo prendete dei pomodorini, li tagliate ovviamente a pezzettini molto piccoli e aggiungete il tutto alla salsa. Il consiglio ovviamente non li lasciate fermi lì, ma amalgamate, girate. A questo punto la vostra salsa guacamole è pronta e potete utilizzarla dentro un poké, su una bruschetta, magari accompagnata anche, non lo so, da salmone o da un uovo, oppure anche, amatissima per l'aperitivo, accompagnarla con delle simpatiche nachos o con delle tapas, quindi realizzare in fin dei conti proprio un piatto tipico anche messicano, ma che ormai è ampiamente utilizzato e presente negli aperitivi degli universitari, ve lo garantisco, molto buono, facile, non dovete impazzire con i fornelli perché insomma viene realizzato a freddo come piatto, quindi veramente si può fare in qualsiasi momento.
Poi sbaglio o comunque non è neanche troppo grasso in assoluto, no? Un piatto simile.
Ma effettivamente effettivamente l'avocado viene anche utilizzato in molte ricette da nutrizioniste ed è utilizzato anche a volte come sostituto di una fonte proteica. Effettivamente il toast avocado toast, no? Mettere avocado, uovo o salmone, in realtà il salmone e l'avocado insieme potrebbero risultare a livello di grassi un po' più pesanti, però insomma ogni tanto si può fare, dai, su.
Uno strappo una tantum, diamine, concedetecelo, così come dovreste concederci un break musicale. Abbiamo ascoltato i Queen nel primo, gli Abba nel secondo, dai, oggi è festa. Abbiamo detto, l'ha detto Francesca poco fa, dobbiamo beccare un po' di studentesse, un po' di studenti in una modalità oggettivamente contraddittoria. Le ho carpite, le ho prese qui nel nostro stand. Ora ti lascio la parola, Francesca.
Bravissimo Riccardo, anche perché oggi con me non si sarebbero fermate. Oggi ho questa sensazione proprio così
perché,
a pelle.
Sei vestita da Rottermeier, da maestrina severa,
esatto.
Quindi tu lasci fuggire via gli studenti.
Esatto, invece no, adesso siamo in compagnia di due ragazze che ringraziamo per essersi fermate qui. Sono, io le chiamo le Martine alla seconda, perché entrambe si chiamano Martina, quindi intanto benvenute in Radio Immensa.
Grazie.
Grazie mille.
Allora, parto con Martina prima, Martina seconda, ovviamente senza fare nessun tipo di gerarchia. Intanto la domanda più gettonata è: quale facoltà frequentate, se è la stessa oppure no? Scopriamolo insieme.
Sì, frequentiamo la stessa facoltà, facciamo lettere moderne.
Benissimo, lettere moderne, a che anno sei Martina?
Al secondo.
Ok, adesso io dovrei fare quindi un calcolo sulla vostra età, ma lo risparmio.
Beh, immagino 21. 20.
Sì, quasi 21.
19.
Vedi che non hai preso.
Chiedo scusa.
Perché dovevi sapere che lui indovina l'età così, capito? Proprio sulla prima, sulla prima
stavolta
pelle.
Il calcolo l'ho fatto sull'università, non l'ho fatto sull'estetica, insomma, perché poi là il passo falso è avverente a un centimetro, quindi no.
Esatto, evitiamo. Allora, Lettere Moderne, una bellissima facoltà, anche molto vasta. Ti chiedo come mai hai scelto Lettere Moderne?
Allora, io ho scelto Lettere Moderne innanzitutto solo in un secondo momento, perché prima frequentavo giurisprudenza, venivo da studi classici, quindi volevo un attimo abbandonare quella strada là. Poi in realtà mi sono resa conto che è la mia e quindi sono tornata sui miei passi. Studio lettere perché fondamentalmente mi piacciono gli insegnamenti che ci sono lì e vorrei proseguire infatti anche dopo in un futuro con il lavoro proprio su quelle orme là.
Perfetto, e nel tuo caso Martina il percorso è stato diciamo motivato da una ragione specifica, cioè penso magari all'idea di lavoro che hai successivamente o magari più legato anche al tipo di facoltà che frequenti, il tipo di materie, se sono di tuo interesse?
Sì, diciamo che io fin da sempre sono stata appassionata solo agli studi umanistici classici, infatti vengo anch'io da studi classici e dopo iniziali indecisioni alla fine ho scelto abbastanza in maniera convinta e sicura la facoltà appunto e vorrei indirizzarmi verso il giornalismo poi, quindi magari nella magistrale farei qualcosa di questo genere.
Ci ha fatto un assist.
Martina non lo sa cosa facciamo noi perché l'abbiamo appena intercettata, ma noi siamo letteralmente un'azienda, insomma una casa editrice Mandragola con Laboradio che dà occasione a giovani ragazze e ragazzi universitari e liceali di fare esperienze nel mondo del giornalismo pubblicando anche articoli online sul cartaceo e facendo esperienze in radio. Quindi magari se Martina andrà dopo ci lasciamo i contatti e avremo modo anche piacere di ospitarti in studio.
Esattamente, perché Martina noi appunto ci occupiamo di creare, crescere giovani reporter sia appunto tramite il nostro mensile di Zainet e sia proprio coinvolgendoli anche in radio nella nostra trasmissione Zaytime e nel nostro network ovviamente di radio, quindi effettivamente abbiamo anche riscosso già un primo successo.
Beh, però ne approfitto, Martina, che tipo di giornalismo?
Non ho un non sono indirizzata verso nessuno, preferirei magari sì, anche radio mi appassiona abbastanza e giornalismo cronaca magari. Ho già collaborato con scuola.net, non so.
Come
se...
no, Diamine, okay, abbiamo sì. conosciuto uno dei boss qualche mese fa. Abbiamo sì. un contatto stretto con lui, sì.
E ho scritto articoli nell'alternanza scuola-lavoro, quindi 3 anni fa circa, in quarto superiore. Quindi sono già, diciamo, già capito più o meno come il meccanismo, come funziona.
Beh, abbiamo bisogno di qualcuno che faccia cronaca in questo paese, visto che è pieno di opinionisti, qualcuno che dia le notizie, serve come il pane, no?
Esatto, partire dalla notizia. A proposito infatti di alternanza scuola-lavoro, noi ci occupiamo anche di PCTO e a proposito di lavoro chiedo invece anche all'altra Martina quali sono le sue aspirazioni per il futuro, se già hai un'idea chiara o comunque se ci sono delle professioni che ti piacerebbe scoprire grazie anche a Lettere Moderne.
Allora, io non sono mai stata una sinceramente con le idee chiare sul lavoro e neanche sull'università, infatti ho fatto il cambio. E, però sul lavoro adesso, in generale, Lettere Moderne ti prepara per la strada che è quella, diciamo, dell'insegnante, la più scontata, no? E quella strada me la vorrei sinceramente mantenere aperta perché è comunque una possibilità da scegliere. Però anche a me interessa il mondo del giornalismo, dei podcast, delle interviste, della radio. Mi piace parlare, mi piace scrivere, quindi è sicuramente un altro ambito di mio interesse, oltre a quello dell'insegnamento. E quindi mi piacerebbe sfruttare anche possibilità e future su questo ambito qua. Per il resto diciamo che in Italia non sono presente, insomma, comunque l'informazione su ambiti lavorativi oltre insegnamento, oltre editoria, scrittura e giornalismo, lettere è ancora forse rimasta a quegli standard lavorativi che sono sempre gli stessi, cioè quegli ambiti lavorativi che sembrano non poter cambiare mai. Invece magari siccome siamo nel 2022 sarebbe interessante potrei avere anche altre opportunità. Molti vanno all'estero e io, a me piacerebbe rimanere in Italia, però certo, per quanto riguarda insomma il lavoro magari uno deve mettere in conto anche di doversi spostare per come stanno messe le cose ora.
Beh, effettivamente Riccardo, quello che stiamo un po' raccogliendo in queste settimane, noi ogni martedì siamo qui presenti per raccontare in trasmissione quelle che sono le vostre opinioni, parlare anche di orientamento al lavoro e ovviamente anche dare dei consigli o comunque raccogliere quelle che sono le sensazioni. Spesso arriva questa frase, no? Qui c'è poco, bisogna andare all'estero, comunque molti vanno fuori per cercare poi di mettere a frutto le competenze universitarie. È in certo senso anche un po' triste forse, no? Nel senso, non avere magari tutte quelle possibilità o quel ventaglio di possibilità che anche in Italia si dovrebbero dare ad alcuni corsi di laurea, che sono dei corsi che possono essere anche trasversali in realtà sotto alcuni punti di vista.
Sì, però non voglio neanche che si vada verso il piagnisteo, eh. Quella di oggi è una generazione che può spesso crearsi il lavoro, no? Abbiamo citato anche i podcast. Oggi un podcast si può fare in queste modalità, si può fare anche da casa con uno studio radiofonico autocostruito. È difficile introdursi con costanza nel mondo del lavoro, però oggi c'è il vantaggio di potersi costruire un'alternativa, quindi almeno questo c'è. Poi è chiaro che i problemi denunciati anche da Martina siano reali, li viviamo anche noi che siamo di una generazione un pochino più grande rispetto alla loro, però effettivamente l'Italia su questo è molti passi indietro rispetto ad altri paesi d'Europa. Però non facciamoci scoraggiare sotto questo aspetto qua. Non voglio rubarvi troppo tempo, perché di solito devo andare a pranzo, avete anche delle lezioni. Andiamo però nello specifico e poi vi lascio. Che lezioni avete oggi? Che materie vi aspettano?
Allora, io faccio solo una lezione oggi dalle 13 alle 15, subito dopo la mensa, letteratura italiana 2.
Ok, e quali autori stai affrontando in questo momento?
Boccaccio, solo Boccaccio.
Ragazzi, Boccaccio, un nostro amico peraltro.
Sì, anch'io lezione dall'una alle 3 e anch'io letteratura, seguiamo canali diversi in quanto il cognome è diverso, quindi iniziali diversi, insegnanti diversi, letteratura 2 e facciamo Manzoni, Promessi Sposi.
Bene. Il grande Alessandro Manzoni.
Esatto,
no?
Oggi proprio i nostri amici Boccaccio e Manzoni
sono noi a cui ci ispiriamo ogni giorno, no? Quando scriviamo in vano, perché comunque ci ispiriamo in vano, però diciamo ne salutiamo la memoria, quindi è giusto che si studino ancora questi autori nelle università e anche nei licei. Martina 1, 2 o 1 e 2, fate voi, grazie mille di essere state con noi.
Grazie, come ha detto anche Riccardo prima, non scoraggiamoci, scegliete lettere.
Oh, no, bravissima! Questo
secondo
è giusto.
Secondo molti un suicidio per loro è un'opportunità.
Ottimo.
Grazie.
Should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Hey, your fans teasing you about how sprung I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand.
I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I'll take you to the candy shop.
Just between me and you, yeah. Give it to me, baby, nice and slow.
slow. Climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how ironic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot.
Non solo i nostri ragazzi, le nostre studentesse in questo caso, Martina e Martina, ma anche le tendenze da Twitter, argomenti sempre molto validi, in parte legati anche al mondo del gossip, su cui Chiara Di Paola è regina, però andiamo comunque a leggere gli hashtag del giorno.
Sì, partiamo ovviamente dalle notizie anche più importanti della giornata, di nuovo in tendenza si parla di ONG, in quanto la nave Rise Above Reggio Calabria, dove sono sbarcati 89 migranti, a bordo di imbarcazione una quarantina di minori. Humanity presenta ricorso intanto al Tribunale di Catania per chiedere anch'essa lo sbarco. Abbiamo parlato in questi giorni in trasmissione su Zaytime della situazione delle navi ONG, di fatto due appunto bloccate, e della questione ovviamente umanitaria. La nave Rise Above, ricordiamo, in mattinata è arrivata al porto invece di Reggio Calabria, dove ha attaccato al molo di Ponente. La nave è stata scortata da due motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Sono poi iniziate le operazioni di sbarco che hanno visto coinvolti 89 migranti a bordo. Sono stati poi trasferiti momentaneamente nella palestra di una scuola del quartiere Gallico, dove è stato ovviamente effettuato il primo check, la prima accoglienza, quindi in attesa ovviamente di capire dove verranno poi trasferiti anche in base al reparto nazionale. Da giorni la nave della ONG Mission Lifeline si trovava invece davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell'assegnazione di un porto. E ovviamente il popolo di Twitter sta commentando in queste ore quello che sta accadendo a livello di politica interna, ma soprattutto a livello internazionale. Abbiamo anche raccontato nei giorni precedenti delle dichiarazioni o comunque delle prese di posizioni effettuate sia dalla Francia che dalla Germania. Continueremo ovviamente a seguire la questione anche nei prossimi giorni, dando aggiornamenti giorno per giorno.
Strap your hands, cross my engines. Together we could break this trap. We'll run till we cry. Baby, we'll never go.
E torna in hashtag invece anche il nome di Patrick Zaki. Ricordiamo appunto c'è stato anche un incontro in mattinata in Egitto tra la premier Giorgia Meloni e lo studente egiziano è tornato a parlare nelle prime ore della mattinata, ha rilasciato anche un'intervista. Un ottimo segno che diversi governi a Roma mi abbiano sostenuto, significa che tutti gli italiani sono con me, e il suo sogno ovviamente, ricordiamo, è quello di poter tornare e discutere la mia tesi a Bologna, città dove il cittadino italo-egiziano appunto vive. So che è stata richiesta, c'è stata la richiesta di una risoluzione positiva. La mia speranza è che ci sia stata la richiesta da parte del governo italiano di porre fine al mio travel ban. Ricordiamo infatti Patrick Zaki, che si trova in questa situazione di divieto di espatrio, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato e commentato ovviamente a margine l'incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente egiziano. Zaki ha detto: per me, ma anche per gli altri attivisti della mia ONG, tra cui Ossam Bagat, il direttore, anche lui accusato di diffusione di notizie false. Sarebbe un grande passo in avanti non solo per noi appunto, ma anche per tutti gli attivisti egiziani ancora in carcere. Inoltre, ha aggiunto Zaki, mi pare un ottimo segno che diversi governi a Roma mi abbiano sostenuto, significa che tutti gli italiani sono con me. E ovviamente anche una domanda sul il mio rientro in Italia: la mia è una speranza, non una certezza. Mi piacerebbe poter discutere la mia tesi a Bologna, nella città dove frequentavo il Master Gemma in studi di genere prima di essere arrestato e che sto continuando a frequentare. Quindi ovviamente giusto ricordare ogni tanto le vicende purtroppo drammatiche che hanno visto coinvolto questo ragazzo, e anche in questo caso continueremo a darvi aggiornamenti. E su Twitter appunto restano anche in tendenza nominativi, nomi legati al mondo del calcio. In questo momento torna a essere in tendenza il nome di Bagnez, il difensore romanista reso protagonista suo malgrado purtroppo di un grave errore difensivo.
È una brutta gaffa, la seconda in un derby.
Esattamente, un errore che ha costato poi ovviamente il vantaggio biancoceleste, e la Roma poi non è stato in grado, ovviamente ricordiamo, nel secondo tempo e nei minuti restanti del primo, di pareggiare il conto, e quindi di fatto il nome di Bagnez torna alla ribalta sui social. Onestamente non sono di solito una grande fan del cosiddetto tiro al piccione, no? In una squadra, così come in un'azienda, in una realtà di qualsiasi tipo, che sia politica, calcistica, sociale, non c'è mai un unico colpevole quando arriva una sconfitta o quando arriva un momento di crisi. Però è chiaro che è il secondo grave errore, e a certi livelli ovviamente commettere un errore del genere lo paghi, e lo paga di conseguenza anche tutta la squadra. E ovviamente rimangono anche in tendenza anche altri nomi legati al mondo del calcio. Ricordiamo, Riccardo, tra l'altro, che queste sono le ultime due partite prima dello stop dei mondiali. Tra l'altro, appunto, continua anche a essere in tendenza Juventus-Inter, la partita disputata nel weekend che ha visto la vittoria dei bianconeri. Bianconeri che tornano di fatto a crescere in classifica, tornano a dare un po' continuità dopo un inizio campionato sicuramente non eccellente e non agli altezzi della Juventus. Inter invece, tifoseria interista, che inizia un po' a dubitare anche dell'operato del mister. Ho letto anche alcune polemiche o comunque alcuni tifosi non proprio contenti di Inzaghi e compagni. Non so qual è la tua posizione.
Marotta ha parlato anche, il direttore generale dell'Inter, dicendo che è inammissibile, o comunque non è un'abitudine per l'Inter, perdere tutte queste gare ogni anno, o comunque nella fattispecie durante questa annata. Ricordiamo, l'Inter è data per favorita sia lo scorso anno che questo, in realtà sembra profondamente indietro, non avendo dato continuità alla vittoria di due anni fa, quindi c'è una piccola crisi. Ora vediamo se la gara con il Porto a febbraio in Champions ridarà nuovo lustro a questa stagione, oppure se nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, l'Inter rimarrà in una situazione di mediocrità rispetto alle previsioni estive.
L'avevi detto in apertura di talk, no? Delle tendenze Twitter che spesso vengono popolate da hashtag legati a programmi televisivi. Siamo al martedì, e il martedì spesso ci troviamo anche in tendenza alcuni nomi di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Questa mattina infatti mi sono imbattuta in un Edoardo e Antonella, e dall'alto della mia non conoscenza dell'universo dei programmi Mediaset mi sono detta: chi sono?
Sti due?
Poi sono andata a informarmi, perché la brava giornalista fa così: laddove non sa, si informa. E praticamente è una coppia che è nata in questa ultima edizione del GF, Antonella Fiordelisi, che tra l'altro è legata in un certo senso al mondo del calcio, perché anni fa questa sportiva, nonché anche modella influencer, fece un po' scandalo perché parlò di un contatto avuto con Gonzalo Higuaín, che le chiese delle foto, diciamo, un po' private, un po' intime, ecco, senza scendere troppo nei particolari. Lei è una concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello e sta avendo una relazione con Edoardo. Anche lì io non conoscevo il personaggio, so che è uno dei concorrenti, una persona che partecipa a Forum, programma di Mediaset, nonché figlio di un noto avvocato romano. E tra i due è nata questa storia d'amore tra sotto i riflettori. Io non so, onestamente, no, non conosco bene le dinamiche. Probabilmente quando avremo Chiara in studio, per un momento un po' di gossip.
Lei è una maestra sotto questo aspetto, sicuramente saprà tutto Chiaretta Di Paola.
Esatto, verrà interpellata e intervistata proprio su questa tematica qui, va benissimo. E niente, per ora queste sono le tendenze Twitter principali della giornata. Ovviamente abbiamo parlato di politica, sport, televisione, abbiamo toccato tutti i temi, Riccardo, quindi a questo punto non resta che fare un piccolo break musicale.
L'ultimo break musicale di oggi, Deep Purple, Child in Time, un capolavoro, tra poco. Thank you.
time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Let's fly, taking toll.
Solo ragazzi, che brano, che pezzo, i Deep Purple, il modo migliore per chiudere a livello musicale, non a livello di trasmissione. Abbiamo ancora alcune cose da dirvi, Francesca.
Sì, perché come sempre abbiamo anche un talk dedicato al mondo dell'orientamento. Prima abbiamo parlato anche con due ragazze, no, che hanno raccontato le loro ambizioni, sono due iscritte a Lettere Moderne, parlando anche di la carriera che vorrebbero intraprendere, e c'è stato anche un po' un momento in cui hanno parlato della loro passione per il giornalismo, ma parlando parlando anche di alcune problematiche che a volte riguardano i ragazzi. Noi ovviamente vogliamo sempre lanciare dei messaggi positivi e proattivi, raccontando anche quali sono gli sbocchi professionali che si possono ovviamente avere frequentando certe facoltà. Oggi, per esempio, rimaniamo sempre in tema lettere, ma ci occupiamo della facoltà di beni culturali. Nel particolare sto parlando della laurea triennale, quindi come codice identificativo L1 come corso di laurea. Allora, ovviamente anche qui piccole pillole di facoltà e dei relativi sbocchi lavorativi. Beni culturali, ovviamente viene da pensare che sia una tematica assolutamente molto presente in Italia. L'Italia è una nazione che è ricca di un patrimonio artistico, culturale, archeologico sicuramente notevole a livello mondiale, e quindi sicuramente ci possono essere delle interessanti occasioni per sviluppare la propria professionalità. Ovviamente una delle prime mansioni che viene in mente è quella della guida turistica, pensando ai beni culturali. Non è l'unica, in quanto per esempio i laureati in triennale in beni culturali possono accedere anche al lavoro dell'archivista o anche quello della bibliotecaria e del bibliotecario, quindi un'altra professione sicuramente interessante che può interessare i laureati o laureandi in beni culturali, così come l'operatore museale e l'operatrice ovviamente museale. Stessa situazione per quanto riguarda un'altra figura strettamente correlata ai beni culturali, che è quello della critica d'arte e del critico d'arte, anche se viene in mente sempre solo
Sgarbi.
Esatto, esattamente lui.
Che comunque, insomma, la sua carriera l'ha fatta.
Sì, 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 assolutamente, ma anche i laureati triennali in beni culturali possono seguire le sue orme. E infine, ovviamente, insieme all'operatore museale c'è anche un'altra figura strettamente correlata, che è quella dell'operatrice culturale e dell'operatore culturale. Ovviamente beni culturali, si parla ovviamente di anche allestimenti a volte delle mense, ecco, vedi, a forza di parlare dalla mensa.
Ormai
bene, anche la gaffa del giorno ovviamente è stata fatta, ma non può mancare.
O solo queste le vere gaffe.
Ovviamente mi riferivo non all'allestimento della mensa, per quanto anche quello sia di fondamentale importanza, ma di musei, di mostre. Ovviamente anche lì il lato, la professionalità del laureato in beni culturali è sicuramente molto molto importante, Riccardo. Quindi anche oggi abbiamo visto una nuova facoltà, una facoltà con i vari sbocchi professionali. Se qualcuno di voi che è all'ascolto e frequenta beni culturali vuole venire a parlare di persona, ci trovate qua martedì prossimo, ovviamente sempre dalle 12 alle 13 alla mensa di via Cesare De Lollis.
Francesca, grazie anche per questa puntata insieme. Noi vi salutiamo, vi rimandiamo qui con Radio N Mensa al prossimo martedì. Da domani invece c'è Zay Time, insomma si prosegue regolarmente con il nostro orario. E a presto, Francesca.
Assolutamente, Riccardo, quindi invito tutti coloro che sono all'ascolto di continuare ad ascoltare le nostre frequenze, Radio Jeans, Radio Zainet ovviamente, e Hot Block Radio per la programmazione consueta. Noi ci ritroviamo insieme appunto domani in puntata per Zay Time, puntata ricca di collegamenti. Ricordiamo la prima trasmissione partecipata direttamente e attivamente dagli studenti delle scuole del nostro network e non solo, con anche graditi ospiti. E poi vi ricordo che giovedì invece Radio Immensa va in trasferta, andiamo a Viterbo insieme a Chiara Di Paola, quindi studenti che ci ascoltate dall'Alto Lazio potete venirci a trovare presso il rettorato, venite verso le 11:30 in modo da conoscerci, prendere magari anche un caffè insieme ed entrare in diretta. Quindi grazie a Riccardo Codumaccio.
Ciao.